Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Qual è il processo creativo e anche quello tecnico che porta alla nascita di un podcast dal valore culturale? Quanto tempo ci vuole per produrre un podcast di qualità, di quelli che quando li ascolti dici mazza, che podcast? Non semplicemente accendere il microfono e iniziare a parlare o mettere una musichetta di sfondo, ma a creare un intero paesaggio sonoro, un'esperienza, un viaggio attraverso l'ascolto di musica, suoni e della parola umana. E soprattutto come si fa a rendere economicamente sostenibile un progetto culturale e a creare una community partendo da zero? Bene, oggi potremo scoprirlo ascoltando insieme l'esperienza di Andrea Castellanza e Paolo Sebastian Righi. Se questi nomi non ti tornano nuovi è perché se ascolti probabilmente anche tu il loro podcast Bistory, un podcast pazzesco dedicato alla vita e soprattutto alla morte di personaggi famosi della storia ma ingiustamente poco conosciuti. Magari l'hai sentito a scuola nominare, oppure magari abiti in una via intitolata a loro ma non hai mai approfondito queste figure storiche. Bene, Andrea e Paolo ci portano per mano alla scoperta di questi personaggi e ci fanno fare un vero e proprio viaggio nel tempo. E allora sono curioso di scoprire insieme a te come si muovono loro, come è nato il loro progetto, qual è stata la genesi, ma soprattutto come si adoperano per costruire questi episodi e quali sono i loro progetti per il futuro. E allora è arrivato il momento di lanciarci insieme e conoscere Paolo Sebastian Righi e Andrea Castellanza e il loro progetto Bistory.
Io mi occupo di comunicazione dal punto di vista visuale, dal punto di vista formativo e dal punto di vista anche dell'audio, in questo caso con i prodotti di successo che facciamo insieme a Never Was Radio.
Io sono station manager di Never Was Radio e sono un insegnante, quindi mi divido tra scuola e radio e podcast ovviamente.
Cosa insegni?
Tecniche di fotografia.
Aia, cioè qua sei un nerd pesante perché
in realtà no, diciamo no. Che la cosa che ci tengo a passare ai ragazzi, che sono ragazzi delle superiori, è più un discorso di estetica. Cioè trova il bello, fotografa il bello, fermati, pensa di avere un rullino e non avere 800.000 foto su un 16 giga. Così come cerco il bello nei racconti in radio e in podcast, così trasmetto anche ai miei ragazzi in fotografia.
Che cos'è Bistory?
Allora, Bistory racconta sostanzialmente delle storie che vengono dalla storia. Cosa significa? Noi ci occupiamo di narrare dei personaggi storici che però hanno avuto delle caratteristiche particolari, che sono quella di aver avuto una fine incredibile, come dice il punto pre-roll del nostro podcast. Cosa significa una fine incredibile? Sono normalmente dei personaggi del lato B della storia, come dice appunto il titolo, quindi non così mainstream, non parliamo di Napoleone, di Giulio Cesare, eccetera, ma parliamo di personaggi un pochino secondari, ma che sono caratteristici di un'epoca, che hanno avuto un vissuto molto particolare, ma soprattutto che hanno avuto una fine molto particolare. E l'inizio del podcast è proprio la loro fine, cioè il podcast è strutturato dal punto di vista narrativo al contrario. Prima vediamo come queste persone hanno finito la loro esistenza in maniera trionfale, drammatica, leggendaria, e poi andiamo a raccontare la loro vita, che di solito è una vita appassionante, fino a ritornare al punto di partenza. Quindi con questo descriviamo la personalità, l'epoca. Ci sono ovviamente tutto un insieme di tutto un côté dal punto di vista dell'ascolto, dei suoni, delle atmosfere, delle musiche, e quindi l'immersione è in un'epoca che è un'altra rispetto a quella in cui una persona si mette all'ascolto, con dei personaggi che hanno una particolare fascinazione. Questo è Bistory.
Mi piace il mix con l'immagine del Bistory, no? Perché c'è sempre questa dialettica nel vostro modo di raccontare e di fare podcasting: la realtà e l'immaginazione, la vita
mitica e la fine tragica.
Ma infatti, se posso dirne una, che è la cosa per cui, dal mio punto di vista che lo scrivo, ci tengo molto a dichiarare, è che Visto rinasce come un programma in cui c'è una fedeltà storica, storiografica e gli avvenimenti. C'è anche una parte, se vogliamo, di fiction, di sensazione. Chiaramente quando nel podcast noi raccontiamo che, non so, Giuliano De Medici, prima di essere ucciso, ha un attimo di terrore e sbarra gli occhi, nessuno di noi a metà del 400 era lì per saperlo. Però tutti questi elementi narrativi sono in realtà non solo verosimili ma anche possibili. Cioè il fatto, per esempio, che sempre Giuliano De Medici vestisse un bellissimo mantello rosso, non lo sappiamo, non c'è nessun analista che ce lo dice, ma noi lo inseriamo perché è una cosa che è possibile, probabile e funzionale al fatto che poi quel mantello rosso si macchierà di sangue rosso.
Sai, io sono uno storico dell'arte e una delle mie tesi di laurea l'ho fatta proprio sull'utilizzo del cinema per l'insegnamento, per la didattica storico-artistica. In particolare ho studiato un film, Frida, probabilmente l'avete visto, la biografia di Frida Kahlo, e dicevo che i fatti storici nella narrazione cinematografica, nella vostra, anche quella attraverso il podcast, sono come le immagini in bianco e nero. Poi i colori servono o non servono, sarebbe meglio non metterci. La storia ci ha privato di quei colori a volte, ma se noi glieli restituiamo, gli riusciamo a portare dentro al cervello, al cuore delle persone in una maniera diversa.
Se posso dire un'altra cosa, io prima scherzavo sulla mia vita professionale, ma di professione faccio anche il regista audiovisivo cinematografico. E la differenza tra il racconto di Bistori e molto spesso ciò che si produce come sceneggiature di film o soprattutto di serie, soprattutto se si parla di storia, è che spesso il margine della, come dire, verosimiglianza, anzi la dimensione della verosimiglianza, si dilata talmente tanto per cui, per esempio, nella serie I Medici nessuno dei protagonisti aveva un cappello per una motivazione di costume, di luci, però storiograficamente non coerente. Quello che cerchiamo di fare in Bistori invece è di mantenere la coerenza storiografica, ma dare comunque un qualcosa che sia drammaturgico, ok? Senza andare però a dire che, non so, il gladiatore aveva un elmo normanno invece che un elmo romano. Perché? Perché nel film serviva un elmo che tenesse coperto il naso. Ai tempi del gladiatore non esisteva.
Infatti io personalmente, eticamente, ammetto questa cosa solo nella misura in cui è funzionale all'apprendimento, cioè al portare questa cosa dentro non solo alla testa ma al cuore delle persone. Una cosa che mi piace tantissimo, Sebastian, di Bistori è che prende quei personaggi che tu hai sentito nominare quando stavi a scuola, no? L'hai sentito, sono passati lì, te sono passati un attimo. Uno di questi, che ne so, è Massimiliano del Messico, no? Io ho studiato Manet, sì. E ho sentito, no? Ho visto questa figura, però non l'avevo mai approfondita. Invece voi conducete per mano, penso François Vatel, l'inventore della crema chantilly, incredibile. Ecco, come mi è venuta questa idea? Cioè, questo progetto ha lo scopo di intrattenere, di formare, per voi personalmente cosa rappresenta?
Allora, innanzitutto devo ringraziare Andrea, il quale ha portato proprio questa idea di cercare questi personaggi molto particolari e quasi sconosciuti. Avremmo potuto parlare di Napoleone I, Napoleone III, mentre invece Napoleone II ci ha dato modo di raccontare una figura dimenticata dalla storia. Il primo personaggio, Yukio Mishima, io non lo conoscevo assolutamente e devo dire che mentre stavo registrando e quando mi sono trovato a dover sonorizzare la puntata, mi sono detto che bello, cioè avevo voglia di trasmettere anche tramite le suggestioni musicali e sonore questa piacevole scoperta che stavo facendo io per primo. Oltretutto, beh, devo dirlo, io Cesare Battisti, il patriota, vivo in via Cesare Battisti, i miei zii giù in Abruzzo vivono in via Cesare Battisti, ma l'ho scoperto soltanto registrando Bistori.
Il fatto di utilizzare questi personaggi, diciamo così, non secondari, ma meno raccontati, dà molta più possibilità di giocare sulla narrazione, sempre tenendo quel discorso di storiografia e verosimiglianza che dicevamo prima. Perché è chiaro che se io parlassi, non so, di Hitler, di Mussolini, di Napoleone, come dire, fanno parte dell'immaginario anche di persone che non li conoscono poi bene dal punto di vista storico, e quindi magari qualche racconto è disturbante. Sapere per esempio che Hitler era una persona di una gentilezza personale incredibile, cioè la sua segretaria, che è morta da poco tempo, ha fatto tantissimi documentari di testimonianza, raccontava come lui era assolutamente affabile con tutte le persone che riceveva, cosa che per esempio era assolutamente contraria nel caso di Churchill, ci lascia un po', come dire, straniti, perché una cosa è la storia, una cosa sono le responsabilità storiche e un'altra è il vissuto delle persone. Ecco, raccontare un Hitler gentile, primo, ha un sapore di revisionismo che non ci piaceva, secondo, è una cosa che magari uno non vuole sentire. Invece raccontare la storia di Napoleone II, cioè il figlio di Napoleone che quasi viene rapito, vive in, non in Francia ma in Austria, dal nonno che lo ama ma lo odia perché è il figlio di Napoleone e di sua figlia, e che muore giovane ed è un eroe romantico che in quell'epoca è raccontato come qualcuno che in potenza poteva essere chissà chi, e invece non è nessuno, è sepolto in una piccola nicchia all'Invalide, vicino alla enorme tomba di Napoleone, ma se uno non lo sa non ci va neanche a guardare. Raccontare questa storia ci racconta tantissimo anche di suo padre, ok, senza raccontare del Napoleone con la mano nel panciotto, che è una cosa un po' scolastica, che non ci piace. Se poi questa cosa ha anche, come dire, la drammaticità della spada, del sangue, del mistero, eccetera, abbiamo fatto bingo. E devo dire che incredibilmente, quando adesso non è bello qui parlare di numeri, però nel nostro piccolo, quando io vado a vedere giornalmente che abbiamo migliaia di ascolti ogni giorno, nuovi, rimango esterrefatto. Ma perché uno dovrebbe ascoltare la vita di Lord Mountbatten? Forse perché ha sentito qualcosa di prima e gli piace il nostro meccanismo. I personaggi da soli non fanno traino.
Ecco, dal punto di vista business, cosa rappresenta questo progetto?
Allora, diciamo che siamo partiti senza pensare a quella parte. Ad oggi le strade che si possono aprire nel mondo del business sono davvero tante. Mi piace comunque ad oggi pensare che Bistory possa diventare, oltre a uno strumento per raccontare, che so, un'azienda, un brand e così via, anche uno strumento utile per l'apprendimento. È da tanto che mi piacerebbe, finalmente inizieremo a usarlo come strumento nelle scuole, personalmente nel dopo scuola, fornendo ai ragazzi uno strumento valido. Cioè, è bello preparare un esame di storia mentre stai facendo un podcast. E quindi diciamo che per adesso il mio business ha più un traguardo etico che un traguardo monetario, che però la nostra speranza è che si possa tramutare anche in quello, banalmente per poterci dedicare ancora più tempo.
Non solo, la popolarità è incredibile di Bistory. Ci ha consentito anche, in un mondo come quello del podcast, che tu conosci meglio di chiunque altro in Italia, di poterci, come dire, confrontare con situazioni come Storie Libere di Corrossana De Michele, come My Voxis con Mirko Lagonegro, insomma con i personaggi di Spotify che ci sono qui oggi, che probabilmente, per una dimensione commerciale che hanno, sono difficili da contattare per un podcaster che inizia e che magari ha non tanto dei numeri assoluti, ma una community ancora molto ristretta, perché il momento dell'esplosione dei podcaster fa in modo che ci siano migliaia di podcaster, e poi all'interno di questa migliaia, come dire, tutti vorrebbero avere un'apertura alla parte commerciale. Ecco, fare Bistory, aver avuto un un po' di successo nella nostra dimensione e anche magari per i trascorsi professionali che abbiamo, ci ha consentito di avvicinarci a queste persone che sul podcast, diciamo, investono. Ahimè, il problema si pone proprio da quel lato, cioè investono, ma il mercato italiano del podcast è ancora a un livello di pre-esplosione, quindi alcune cose che stiamo facendo, alcuni progetti che sono aperti anche con questi grandi player sono, come dire, in potenza ancora, ma già quello che abbiamo sentito oggi da Spotify ci fa dire che siamo sulla strada
giusta. Ecco, infatti stavo pensando proprio come il trend del contenuto originale, no? Una produzione originale Netflix, una produzione originale è quando la farà Spotify, io mi aspetto di trovare proprio qualcosa come bistole dall'altra parte. Ma parliamo proprio della qualità.
Vorrei
del
aggiungere
prodotto.
Solo una cosa, Giulio, perdonami, prima stavo ringraziando la speaker di Spotify perché durante il suo speech ho aperto Spotify e ho visto che Bistoli era al primo posto in storie accadute realmente. Tutto questo non mi interessa il posto, il primo posto, decimo, centesimo, mi interessa che esista quella parte, quella sezione, e mi piace esserci dentro perché e lo dico da sonorizzatore del programma, noi veramente vogliamo raccontare qualcosa di accaduto realmente, l'immersione che anche la nostra musica, i nostri suoni riescono a dare, vogliono portare a vivere una storia reale. E prima ti facevo l'esempio nella puntata su Massimiliano del Messico, il primo pezzo che si sente all'inizio è il Dighello, che è un brano che il generale Santana soltanto 50 anni prima, all'inizio dell'Ottocento, aveva suonato tutta la notte prima della battaglia di Alamo, un po' per spaventare gli americani presenti nel forte. Allo stesso modo voleva raccontare la fine immediata di questo imperatore del Messico, ma voleva dire anche essere lì, essere in quel periodo storico con quella tromba un po' spezzata che racconta tanto in realtà.
Infatti volevo parlare proprio della sonorizzazione con te, Sebastian, perché ascoltando Bistory dici wow, c'è un sacco di suono, un sacco di musica, e c'è anche una scelta che all'inizio mi ha lasciato un po' così, nel senso che la musica a volte è lunga. Non è un ostacolo, non è un intermezzo, ma è un parte del contenuto. Te l'ascolti, hai il tempo di riflettere, ti chiedo di riflettere, non inizio subito a parlare, stai fermo lì, stai lì con quel disagio, con quella gioia, con quella trepidazione. Allora, come si sonorizza e come si produce un podcast come Bistory? Partiamo proprio dai numeri, dal tempo necessario per la produzione e cerchiamo di capire proprio il workflow.
Allora, Bistory inizia con la registrazione, ovviamente avviene nello studio di Never Was Radio, quindi inizia con la scrizione, ma qua stiamo parlando di produzione del file audio, quindi c'è una parte di registrazione. In quel momento, durante la registrazione, io a ogni capitoletto do un nome che nessuno saprà mai, okay?
Che è segreto,
segreto.
È come la formula della Coca-Cola.
Esatto, okay. Ma sono delle stupidate, solitamente alcuni sono gioventù nel momento in cui si racconta. A quel punto, dopo la ricerca storica di Andrea, inizia una seconda ricerca storica legata a un discorso musicale. Una ricerca abbastanza ostica, anche perché non potendo utilizzare brani coperti da copyright, molto spesso bisogna accedere o a giganteschi archivi e quindi c'è molta perdita di tempo, perché ok, apri il Jamendo di turno, il Free Music Archive, ok, hai 200.000 brani di 200.000 artisti sconosciuti, un minimo di indicazione, quindi ascolti. E come dicevo durante lo speech, mi è servito molto il soundscape, cercare magari delle registrazioni nel mercato di Calcutta, delle registrazioni in un piccolo villaggio.
E queste tu dove le trovi? Dove le prendi?
Su internet molto spesso ci sono dei grandi archivi di soundscape. Okay. Free, anche perché cioè di sulla registrazione è molto semplice, viene piazzato un microfono all'interno della foresta nera, lasciato lì per 2 giorni e quindi hai le sonorità, il tipo di uccelli, il tipo di animali, la volpe,
pazzesco. Questo sono.
e quindi utilizzare quei brani mi aiutano poi ovviamente a introdurre, aiutare la persona ad immergersi, e quello spazio è proprio quello che serve per mettersi la bombola, piazzarsi la maschera e buttarsi in acqua e lasciarsi trasportare dalla corrente. C'è poi una parte ovviamente di montaggio di questa scelta musicale seguendo un clock che arriva dalla storia della radio, quindi un clock radiofonico ricostruito, io chiamo il clockcast per il podcast, e oltretutto poi c'è un mixing, un master che mi piace utilizzare, sia me lo ascolto, me lo esporto e prima di pubblicarlo lo ascolto in macchina sul vecchio stereo di mamma,
proprio come si faceva nei veri studi di registrazione.
Sì.
Una puntata quanto dura? Lo sai che
dura 25 minuti.
Okay. Pensa, vedi, incredibile, quando io lo ascolto con passione non riesco a capire quanto dura. Un po' perché a volte lo devo interrompere e poi riprenderlo, un po' perché fai un viaggio nel tempo mentre lo ascolti. Allora, per produrre 25 minuti quanto lavoro c'è?
Allora, quanto tempo, indicami, no, aspetta, quanti giorni ci
poi
vogliono.
Poi andiamo a lui, parliamo solo della produzione, quindi dalla registrazione, allora, del bianco.
3 ore per registrarlo, 8 almeno per scegliere la musica e 4 per montarlo, e per fare master e mixing altre 4, sì, okay. Un paio di giorni.
Andiamo a parlare invece di quello, no, che succede,
scusa,
prima.
Più le volte che io poi, quando ho il check finale, l'ascolto? Lo ascolto e gli dico no, qui non,
ah,
non
pure.
Mi piace. Cambiamolo un po', e lì c'è la dinamica tra di noi. Insomma.
E parliamo di quello che succede prima di registrare.
Ma allora, da un
anche
po'
dall'idea, dammi.
Certo. Allora, ti dico, al di là dell'idea, una delle cose interessanti è che da forse 3-4 anni, all'Università degli Studi di Milano, nella Facoltà di Storia, c'è una materia che si chiama Storia e Web per gli studenti di storia, e che racconta come sul web si possono, come sul web si possono ricercare e quale tipo di definizione dal punto di vista archivistica eccetera, le notizie di tipo storico. Diciamo che la costruzione mia, al di là di quello, essendo io un appassionato e uno studioso di storia, diciamo, invento un elenco di possibili personaggi non inventati che vorrei raccontare. Lo discutiamo insieme a Sebastian e ultimamente anche insieme ai fan. E poi scegliamo di solito 6-7 personaggi per ogni stagione, che poi fatalmente diventano special e quindi diventano 13 personaggi. A quel punto la mia conoscenza di quel personaggio, che magari sommaria, si approfondisce con testi, con caratteristiche e cose che trovo sul web, magari anche che sembrano lontane dalla storia. Faccio un esempio: abbiamo fatto una puntata su Tupac Amaru, che è l'ultimo imperatore inca.
Fantastico.
A un certo punto, non mi ricordo neanche più adesso, all'inizio o alla fine, io racconto dei due monumenti che ci sono a Cuzco, uno di Tupac Amaru e l'altro di un suo pronipote, Tupac Amaru II, che è stato un propugnatore dell'indipendenza antispagnola dal punto di vista appunto degli indios. Ecco, questi due monumenti io sapevo che c'erano, ma non sapevo dove erano, quindi cosa ho fatto? Sono andato su Google Maps e me li sono cercati. Ho visto la distanza e ho costruito una narrazione raccontando di come da uno si potesse vedere l'altro, come in una prospettiva di futuro. Cose di questo genere aiutano a costruire la narrazione, oltre ai fatti storici che io vado a trovare sui testi storici, chiaramente cercando di, come dire, selezionare le fonti con il mio setaccio di conoscenza, magari evitando leggende metropolitane eccetera, oppure se le utilizziamo dicendo che poi sono leggende metropolitane. Quindi questo discorso è un discorso abbastanza lungo nel tempo, per una puntata magari ci vuole una settimana, due di ricerche e poi un pomeriggio per scriverlo. Di solito sono 3 cartelle e mezzo fitte, ormai standard, che so che durano 25 minuti.
Ma per come sei tu, intrecci le storie oppure quando stai trattando un personaggio ti focalizzi solo su quello?
Qui c'è un'altra dinamica, c'è la dinamica ovviamente di Sebastian che mi dice vieni qui a registrare, facciamo 3 puntate, e io che panico perché 3 puntate non ho il tempo di riuscire a scriverle. Diciamo che tendenzialmente si è abbastanza monotematici, e anch'io insegno, tra l'altro insegniamo anche tra le varie cose in una scuola simile dove io insegno invece cose relative al cinema, e quando attacco il mio portatile a scuola i ragazzi ridono perché ovviamente io porto il portatile da casa e minimo ho, non so, 25 pagine di Firefox aperte, ognuna con questi personaggi, non li chiudo mai perché mi devono servire di giorno in giorno per andare a prendere i dettagli, quindi questo è un pochino il flusso.
Io voglio aggiungere solo una cosa per completare queste due parti di scrittura e registrazione: c'è anche tutta quella parte al di là della narrazione. In primis, una cosa che amano i nostri fan sono i francobolli di Bisteri. Ogni puntata ha come immagine, poi anche utilizzata nei social per raccontarla, un francobollo che realizzo io, ok? E che racconta un momento del personaggio. Quindi consiglio a chi non li ha notati andare a vederli.
Ecco, questa è una cosa nuova anche per me, devo dire.
Guarda, io volevo stamparli e portarli qua il blister in realtà oggi. Ed è un qualcosa che aiuta visivamente a immergersi ancora di più. Guarda, ti consiglio, cercali, perché su Spotify vengono fuori molto bene.
Ragazzi,
ultimissima cosa. Nelle pagine social, principalmente nella pagina Facebook, prima o dopo una puntata, noi facciamo anche In Viaggio con Bisteri, cioè delle gallerie di fotografie dei luoghi come sono oggi, dove hanno vissuto i personaggi di quella puntata. Quindi ci piacerebbe fare di Bisteri una cosa ipermediale. Purtroppo siamo ancora, primo, con una limitatezza di mezzi e poi anche un po' pigri, per cui questa cosa la svilupperemo ancora di più. Nella terza stagione, per esempio, finalmente ci sarà un profilo Instagram, oltre che quello Facebook e tutti i gruppi relativi di Bisteri. Quindi
nel frattempo è. Sebastian mi ha fatto vedere i francobolli e sono fighissimi, ragazzi, sono veramente belli. Vi faccio i complimenti per il vostro podcast. Grazie. Per il vostro progetto, in bocca al lupo per il futuro e ci vediamo al Festival del Podcasting.
Assolutamente tutti al festival, l'unico vero festival del podcasting.
Scambiare quattro chiacchiere con Andrea e Paolo mi ha fatto pensare quanto è importante un evento dal vivo come il Festival del Podcasting, che faccia incontrare le tante anime che stanno dietro a questo movimento, a questo fenomeno, proprio per creare collaborazioni, aprire strade da percorrere insieme. Ho parlato di questo durante il festival introducendolo e ho visto in questa giornata, ancora anno dopo anno, il valore enorme che all'incontro umano, cioè noi non siamo persone che si scambiano email e fanno solo business, siamo esseri umani che si stringono le mani, si guardano negli occhi, condividono le passioni che hanno e vedono se insieme riescono a trasformare queste passioni in progetti capaci di portare valore e cambiare un pochino nel loro piccolo il mondo in meglio. Quindi è stato un piacere organizzare il festival, avere ospiti Paolo e Sebastian insieme a tantissimi altri podcaster, così come insieme alle persone che stanno dietro alle grandi piattaforme e iniziative business del mondo del podcasting. Ecco, laddove le piattaforme, i podcaster, gli editori e gli appassionati si incontrano, è impossibile non condividere la passione per questo mezzo, ma soprattutto non creare progetti di valore. Allora ti invito ad ascoltare, te lo metto nelle note dell'episodio come un link, l'intervento di Paolo e di Andrea al Festival del Podcasting, dove hanno parlato di come si crea un viaggio nel tempo grazie ai suoni, alla musica e alla parola. E soprattutto ti invito nelle note dell'episodio a scoprire il Festival del Podcasting e magari iscriverti subito, partecipare al prossimo Festival del Podcasting. Chissà che possa tu conoscere anche questi due autori di Bisteri come tanti altri podcaster. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al festival, come anche tutti coloro che supportano il mio festival, il mio podcast, no festival, pardon, si parlava di modelli di business, no? Quanto è bello quando il modello di business è la gratitudine ed è quello che sostiene Strategia Digitale. Questo podcast che stai ascoltando è sostenuto da persone come te, o magari proprio da te che ascolti Strategia Digitale, lo apprezzi e vuoi dargli la possibilità di continuare ad andare avanti, a portare sempre nuove idee, nuove persone, nuove prospettive nelle orecchie tue e di tanti altri che lo ascoltano. Un grande grazie quindi ai finanziatori. Se non sei ancora un finanziatore, beh, che aspetti? Fermati un attimo, vai su strategiadigitale.info e diventalo. Ci vuole un minuto e fa tutta la differenza del mondo. Ringrazio anche Irene Truant, la coautrice del podcast. Ringrazio per la parte tecnica Podbeats e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.